I suoi appunti.
All your days are blown to dust.
No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave.
Da zitto.
I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che te? Vuoi ripararti che te?
Ironi.
Good morning Vietnam!
Vabbè, anche gli altri paesi.
È una guerra, tutti. Good morning, paesi. Tutti. È una guerra. Siamo in sessione. Mamma è una guerra, cara. Ragazzi. Forza, non mollate. Ce la facciamo. Io ci credo. E signori, siamo di nuovo qua per darvi la carica. Siamo Giovanni, regia, Gabriele, Giorgia, Bruno, Emilio. E anche qua, non in ordine di importanza. Giovanni è il più importante, anzi sì. E abbiamo, signori, direttamente This is Wotec.
Come sempre, come d'asse. E la domandina, brava, perché
io l'aspetto.
Oggi vi chiedo, ragazzi, qual è la vostra leggenda preferita? Senti che epica.
Io vi dirò che la mia leggenda preferita è quella della morte di Pippo Franco, che si dice sia morto e sia stato sostituito come Paul McCartney.
Questa...
Però forse ne parleremo anche
bellissimo.
Meglio.
Emilio, te invece cosa dici?
A me piace molto l'idea che sia esistito un animale davvero affascinante. Il ragno cammello,
ci sta. Bear Grylls l'aveva trovato. Bello. Te, Bruno?
Io mostro i Loch Ness.
Un classico,
scontato.
Un evergreen. Ma invece a me piace molto una leggenda, insomma, leggenda o verità, non si sa, della quale si è parlato molto ultimamente, ovvero il Bigfoot.
Pazzesco.
La birra del Bigfoot.
Perché se ne è parlato tanto?
Perché l'FBI ha finalmente pubblicato dei file segreti che appunto testimoniano il fatto che loro... Ci abbiano indagato.
L'hanno pubblicato su internet e quindi This is Wotec.
E via. No, vabbè, dai, è una cosa... No, l'ho trovato sulla sezione tech di Motherboard, quindi adesso non scherziamo.
Quindi è
roba seria. Il Bigfoot, non dico per chi non lo conoscesse, ma per chi non si ricordasse, che magari l'ha visto tanto tempo fa, è una...
L'hai incontrato.
Una scimmiona pelosa di 2-3 metri, più di 200 kg, tipo Chewbacca di Star Wars, per capirsi. Esatto. Grazie Bruno.
Bruno ci fornisce.
Bruno si metamorfizza. Che è noto anche come Sasquatch, Momo o Piedone. Poi c'è lo Yeti, che è la versione più, insomma,
delle neve,
orientale, malayana.
Questa è
dove.
Quella la versione che mi
quella si viene sull'estate.
Come Pamela Anderson.
E come te. Allora, vabbè, dai, andiamo un po' avanti. Per piacere. Vabbè, si dice appunto che sia esistita sta creatura fantastica. Ci sono foto, video, impronte, pezzi di peli, tutto di tutto. Però l'FBI cosa c'entra? Vabbè, notizia di pochi giorni fa, che hanno rilasciato con un FOIA, un Freedom of Information Act, che è una sorta di atto per rivelare e mettere a dominio pubblico delle informazioni classificate. E praticamente appunto che testimoniano il fatto che loro abbiano fatto degli studi sul Bigfoot. E ma come nasce tutta questa cosa qua? C'è praticamente un atlante di flora e fauna che veniva compilato da degli ingegneri del corpo militare, che insomma compilavano appunto piante, animali da seconda delle zone che pattugliavano in America. E nella sezione Pacific Northwest, quindi la parte più ovest, abbiamo stati Oregon, California, Washington, eccetera. Abbiamo la testimonianza di un animale strano che non si era mai visto prima, che appunto è il Sasquatch. E sti qua hanno fatto tutti i dati di osservazione, appostamenti, impronte, mappe, eccetera eccetera. E quindi questo, una volta che è diventato insomma
di dominio pubblico,
ma sì, condiviso insomma l'Atlante con la gente comune, sono nate appunto proliferate storie fantasiose.
Chiesto
cos'è sto animalazzo che non abbiamo mai visto. Oppure alcuni dicevano: ah, l'abbiamo visto, è vero. È nato anche un centro che si chiama The Bigfoot Information Center and Exhibition. Quindi degli studiosi veri e propri, proprio matti, che si sono messi a studiare. E questi qua, insomma, uno di questi ha chiesto all'FBI con una lettera: per piacere, ci date le informazioni sul Bigfoot che vogliamo sapere.
Era proprio così la lettera.
È una roba seria, esatto. E loro ha detto: guarda, noi non sappiamo niente di sta roba, sti ingegneri sono dei mattacchioni. E allora lui, però, non il tipo del centro, non demorde, gli manda 15 socchi di capelli strani che appunto loro avrebbero dovuto, insomma, analizzare. E loro lo analizzano e dicono all'inizio: guarda, noi di solito non facciamo ste robe, però il Bigfoot è bella roba, facciamolo. E insomma, un anno dopo gli mandano i risultati e dicono: guarda, caro Peter Byrne, i peli che ci hai mandato erano belli e li abbiamo esaminati con cura, con i nostri turbo microscopi a incidenza luminosa. Però abbiamo una brutta notizia, è solo pelle di cervo.
No.
Quindi,
no.
A meno che il Bigfoot in realtà non sia un cervo enorme,
chi vuol dirlo?
Che cammina su due zampe, non esiste. Mito sfatato e mi dispiace, ragazzi.
Che
no,
peccato.
Ci sarà stato malissimo il nostro... Come
Peter
Byrne. Ma ci stanno bene invece i ministri con comunque...
bastano la penna e poi, poi non te la chiedo più. Che belli i tuoi nuovi orari, ti chiedi come fanno i panettieri, che scondi casa prima dei giornali, i giornali che non leggi più, perché hai trovato un modo per sfondare e per non leggerli anche in digitale. Che belli i tuoi progetti, il tuo sudore, la tua fiducia cieca nel lavoro. Prima che il mattone ritorni forte, peccato che la tua casa non vale niente, il tuo orologio non vale niente, il tuo vestito non vale niente, questa chitarra non vale niente, il tuo contratto non vale niente, la tua esperienza non vale niente, il tuo voto non vale niente, tanto vale provarci comunque. Cominci il giorno e che la luce ti cancelli il sogno. Che bello che era averti attorno, come aver trovato un posto al mondo dove alla fine fare ritorno. Quando non c'è un posto dove andare e dai la colpa a tutti, anche a te stesso, come se fossi il primo a galleggiare. Ma non c'è nulla che io possa fare se non svegliarmi e ripetere che la mia casa non va.
E allora eccoci che torniamo qua, ma è sabato, dunque...
Volevo dire una cosa, questa dei ministri la dedichiamo all'unico ministro vero, ministro ingegnere del cinema, Michele Grosso.
Sì, sì, sì.
Ciao,
vorremmo fare questa dedica, mi associo completamente. Ciao Michele. E abbiamo, signori, sabato, quindi... cioè abbiamo sabato. È sabato.
E abemus.
Abemus sabato, quindi abemus Great But Fake.
E giù.
Eccoci, eccoci. E oggi parliamo di un grande classico.
Che bello. Guarda, quando ho letto ho detto che bello.
È un possiamo dire, uno dei della trinità, proprio degli elementi della trinità del buongiornissimo: massoni, templari e scie chimiche. Da scriversi necessariamente con la K.
Ma anche tipo schie chimiche. Perché noi le schie sono tipo il gambero grigio, è la schia, quello che costa un sacco di soldi,
un
capo lento.
E quindi scie chimiche, che questa teoria del complotto.
Giovanni inquina.
È un rimasuglio della scorsa
detto
puntata.
Che lo potevo usare nella vita e quindi
l'ha fatto.
Quindi la teoria del complotto sulle scie chimiche, che sostiene? Sostiene che le scie di condensazione, quelle diciamo che lasciano gli aerei mentre varcano i nostri cieli, non siano in realtà diciamo composte di vapore acqueo, ma da agenti chimici e biologici che vengono spruzzati in volo da... attraverso delle apparecchiature montate sui velivoli per diversi scopi, per diciamo addirittura controllarci, per controllare il clima, ci sono diciamo diverse tesi.
Ok.
Ed è una teoria che ha avuto una grande diffusione, addirittura nel 2011 è stata fatta una ricerca e il 17% del campione intervistato era appunto convinto dell'esistenza di queste scie chimiche con lo scopo, secondo loro, di controllare il clima.
Ah, oh, madonna.
Perché comunque...
ha fatto piovere tutto mazzo.
Infatti, ho controllato meglio a sto punto.
Esatto.
Quindi la teoria del complotto nasce nel 96 e praticamente viene subito, diciamo, mentre già i media cominciano a parlarne, subito Air Force risponde e nega assolutamente che appunto ci siano queste irrorazioni e sostiene comunque che il mito sia nato a causa di un misunderstanding, sia stato interpretato male un testo che loro hanno rilasciato in cui appunto parlavano di ipotetiche strategie di diciamo controllo
del clima,
che però erano solo in realtà speculazioni, non c'era nessun progetto in atto né in programma, diciamo. Però niente, la teoria prende piede e da lì ancora continua fino ai giorni nostri,
anche perché mi pare che fosse tipo per il 2025, quindi
sì, il programma era per il 2025, eravamo uomo nel 96.
Quindi loro... figurati.
Sì, ancora un sacco di anni. E quindi, ma su quale, diciamo, teorie si basa questo complotto? In realtà possiamo dire nessuno, perché, diciamo, ci sono stati fatti alcuni esperimenti. Per esempio, uno dei più famosi sostenitori, lo statunitense Clifford Carnicom.
Sempre nomi incredibili, comunque.
però Gianni Noto è insuperabile.
Gianni Noto, che bello.
Sempre nel nostro cuore. E niente, questo Clifford Carnicom sostiene di aver fatto comunque delle ricerche, di aver analizzato campioni di aria raccolti a livello del suolo, ma in realtà non ha poi mai rilasciato questi risultati, né specificato come avesse condotto le sue analisi. E inoltre lui comunque diceva di aver trovato nei suoi campioni bario, alluminio, che sono in realtà dei componenti che sono comunissimi nell'atmosfera e sulla crosta terrestre.
Immagino
quindi...
lui con i vasetti tipo quattro stagioni, quelli che vai tipo in giro,
esatto,
a catturare l'aria.
Esatto. L'aria. E niente, però ha fatto la scoperta dell'acqua calda in realtà.
Esatto.
E niente, però diciamo il motivo principale per cui si è diffusa la teoria delle scie chimiche è quella secondo cui le scie chimiche sarebbero differenti proprio, diciamo, nella loro forma rispetto alle scie di condensazione.
Okay.
Le scie di condensazione sarebbero, diciamo, più lineari, mentre
quelli degli aerei,
quelle
che nascerebbero
un altro stroke, proprio un altro disegno.
Esatto, avrebbero proprio un'altra fisionomia. Quindi sarebbero più irregolari le scie chimiche a zigzag e si formerebbero comunque a quote più basse, mentre le scie di condensazione si formano, diciamo, dove al di sotto dei 40 gradi e quindi sopra gli 8000 metri.
Okay.
In realtà però la NASA, i meteorologi hanno sempre affermato che non si può, diciamo, fare questa distinzione netta, perché diciamo le scie di condensazione sono sottoposte a diversi agenti, quindi temperatura, umidità, e variano il loro comportamento.
Esatto, dipende
sono
dov'è,
sempre
quando è.
Esatto, ci sono un sacco di fattori, non si può, diciamo, dare un'indicazione precisa. E però, diciamo, ancora c'è anche un po' di incertezza su chi e perché farebbe tutto questo. Vengono fatti diversi nomi, si parla di appunto NASA, CIA, compagnie aeree, Google,
tutti
Vaticano,
tutti
e anche i motivi di tutto: attacchi terroristici, controllo, decimazione della popolazione, insomma.
Perché
non c'hanno proprio le idee chiare, non c'hanno proprio le idee chiare.
Ma non siamo mai troppi a Robinant, ai quali dedichiamo questa canzone Waving Flag di Knan e Devin Bisby.
Fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud.
En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, canta y une tu voz. Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag.
Pero unidos a intentarlo. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day.
Seremos grandes, seremos fuertes.
E questa era Waving Flag, la versione spagnola.
Waving Swag.
Che per chi non l'ha mai sentita, probabilmente gli
sì,
storce un
Giovanni,
po' il naso.
Posso dirti, ogni volta fa una roba normale. Cioè,
sorpresa,
ma noi siamo
sorpresa.
Speciali. Siamo speciali come speciale, Great But Fake.
Eh sì, torniamo a parlare, come abbiamo detto, di scie chimiche. O schie chimiche, sì, come le volete chiamare. E niente, adesso parliamo di debunking, perché anche se comunque già un po' abbiamo detto che le basi, diciamo, sono così fragiline di questa teoria del complotto.
Ma vai, distruggi, senza pietà, senza pietà.
Niente, quindi diciamo che negli anni ci sono stati vari debunking da parte, abbiamo detto, di scienziati, ma anche i governi si sono espressi, addirittura anche l'Investigation of Claims of the Paranormal, quindi un, diciamo, comitato che si occupa proprio del paranormale, ha detto che assolutamente
che
anche loro, diciamo, hanno dovuto riconoscere che...
Hai detto, ehi, no!
No, esatto. Però l'ultimo documento è addirittura del 2016, quindi abbastanza recente, ed è stato pubblicato sulle Environmental Research Letters, e ha uno studio che ha coinvolto 77 scienziati che si occupano proprio di atmosfera e di suolo. E sono
doppio
stati...
7...
Complotto! E sono stati coinvolti dai ricercatori delle University of California, e loro hanno proprio stilato un documento per punti, quindi passo passo, perché le scie chimiche
tipo,
non sono scie chimiche, esatto,
come riconoscere una scia chimica falsa
esatto. E quindi loro hanno detto che il fenomeno delle scie chimiche può essere, diciamo, spiegato scientificamente con la condensazione del vapore acqueo, quindi sono tutte scie di condensazione, e che tutti, diciamo, quelle varie fisionomie che si vedono, quindi il fatto che ci possano essere strisce a zigzag discontinue, sono in realtà dovute
a fusillo, anche
a fusillo.
Anche la forma a fusillo.
Sì, hanno anche nomi creativi per le forme della, per la tassonomia delle scie. E sono dovute appunto al fatto che gli aerei passino in aree con diversa umidità, quindi dove c'è un clima più secco le scie, diciamo, tendono a scomparire più rapidamente e a fare, diciamo, quindi delle forme diverse, mentre nelle zone più umide tendono a persistere.
Grazie, grazie gentilissimi che ci hanno informato su questo.
Adesso saprete distinguere. E quindi poi le scie sono diventate sempre più numerose e frequenti negli anni a causa dell'aumento del traffico aereo, ma diciamo anche per il fatto, per il riscaldamento globale, e anche per la tecnologia dei motori, che sono adesso più grandi e usano dei carburanti che praticamente danno vapore più freddo, quindi diciamo, cioè, si notano di più.
E poi dicono che c'è crisi, madonna, la gente viaggia!
Ogni tanto interviene.
Sì, questa era Giovanni.
E poi non esiste appunto alcuna prova scientifica che dimostri comunque delle alterazioni chimiche del suolo e dell'atmosfera, e loro, diciamo, hanno detto che anche tutte quelle ricerche fai da te in realtà rischiano di essere, diciamo,
falsate.
Ecco, per esempio viene consigliato sul web, nel caso in cui voleste fare delle ricerche sul
assolutamente
suolo,
appena finisce la puntata vado,
di utilizzare,
corro,
dei coperchi in metallo. Bruno, non li usare, perché
no,
a quanto
perché?
Pare i coperchi in metallo alterano il risultato, ecco perché poi ci trovi l'alluminio. Ecco tutto spiegato. E niente, comunque, come abbiamo detto, questa teoria però ha avuto un sacco di diffusione, tanto che anche in Italia ci sono state 14 interrogazioni parlamentari, tutte concluse con una smentita, e addirittura c'era la supposizione che l'Italia fosse il paese più colpito dal fenomeno, però anche questo lo spieghiamo, è dovuto principalmente al traffico aereo, noi siamo comunque un paese abbastanza centrale,
disnodo,
è un paese
grande,
molto piccolo, esatto, quindi è il traffico aereo che fa sì che ci siano tutte queste scelte. E addirittura si pensava che in Campania, proprio nelle montagne del Cilento, ci fosse una di queste basi sotterranee da cui partivano gli aerei misteriosi che irroravano scie chimiche. E proprio in Italia nasce una delle teorie più fantasiose, nel gruppo Facebook dedicato al monitoraggio delle scie chimiche in provincia di Brescia.
Perché ce n'è uno per ogni provincia.
Esatto, è importante.
Scie chimiche, guerra bot,
sto pensando anch'io. Quindi loro hanno detto che praticamente c'è un legame fra le scie chimiche e lo spread. Più lo spread aumenta, più loro irrorano.
Sai, ho letto che lo spread...
Così ci abituiamo.
Proprio scientifico.
Lo spread è il numero di volte in cui viene usata la parola spread, questa definizione.
Probabile. Più volte dici spread, più scie chimiche nei nostri cieli.
E più sale lo spread. Ma abbiamo i contatti, perché,
vai,
signori, abbiamo www.polito.ondequadre.it,
vabbè,
al contrario,
sì,
probabilmente,
vabbè.
Poi abbiamo ci trovate su Spotify, dove trovate i podcast, come trovate sul sito. Poi su Instagram ci trovate su polito /basso ondequadre, e Instagram male hightech /basso
OQ.
Ci vediamo, signori, martedì prossimo.
Martedì.
Ciao, non
ragazzi.
Mollate,
ciao,
forza, forza ragazzi, forza.
Ciao,
di ora.
Che motivatore, Bruno.
Sospeso, attento, forse ci stanno tracciando.
stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.